Ben ritrovati per questa nuova puntata della rassegna stampa del lunedì. Ci scusiamo anzitutto per l'audio, sentirete un rimbombo, ma in questo momento siamo fuori dalla sede centrale di registrazione. Ci troviamo in questo caso a Monte Mario e cominciamo la rassegna di oggi con alcune notizie brevi ma estremamente interessanti. La prima viene dall'agenzia ANSA. Tajani al via Agenzia Spaziale Africana. Parte tra Unione Europea ed Africa per partenariato strategico su materie prime. Patto, scusate. Patto Unione Europea-Africa per partenariato strategico su materie prime. Leggiamo rapidamente: la nascita di un'agenzia spaziale africana simile a quella europea è stata annunciata da Antonio Tajani ad Addis Abeba. Il vicepresidente della Commissione Europea ha incontrato il presidente dell'Unione Africana, Jean Ping. Al summit, al quale hanno partecipato i commissari europei e africani, è stato raggiunto un patto con l'Africa, proprio per questa partnership strategica sulle materie prime. E tra gli altri è stato presente anche il presidente della Commissione Europea, Barroso. Quindi staremo a vedere nel futuro se anche l'Africa riuscirà in qualche modo a imporsi, nelle agenzie spaziali, come già ormai da tempo ha fatto l'Europa, come sappiamo, poi l'America con la NASA e la Russia e così via. Andiamo con la seconda notizia, sempre dall'ANSA, anche questa è una notizia breve ma interessante. Sistema solare vicino a Fornace Galattica, un'area ad alto rischio per la pioggia di radiazioni cosmiche. E qui abbiamo una notizia allarmistica che forse va ridimensionata, ma leggiamo l'ANSA come la propone. Fra 200 anni, ma forse già fra 100, il sistema solare entrerà nella bolla locale, una zona della Via Lattea che è una fornace. Si tratta di un'area ad alto rischio per la pioggia di radiazioni cosmiche. Il sistema solare si troverebbe quindi sull'orlo di una gigantesca regione interstellare larga centinaia di anni luce, composta di gas rarefatto, turbolento e incandescente, dove le temperature raggiungono milioni di gradi. E proprio su quest'ultima affermazione poi sono sorte alcune discussioni su alcuni blog. La notizia è stata un po' smontata perché effettivamente su questo milione di gradi poi bisogna discutere perché la temperatura di milioni di gradi nello spazio interstellare riferita al movimento delle particelle di gas che costituiscono appunto magari una nube e non necessariamente rappresenta quindi proprio la temperatura che viene percepita all'interno della nube. Quindi il rischio in realtà non esiste e è stato interessante il fatto che questa notizia riportata più volte sarà in qualche modo smontata su alcuni siti anti-bufala. Evidentemente questo significa che alcuna stampa, certa stampa, l'ha fatta propria e ha lanciato al solito allarmi ingiustificati. Andiamo avanti con Libero Mercato. Roma si candida per il telescopio più grande, SCA. Si tratta in questo caso del telescopio SCA. Roma si candida per ospitare SCA, il radiotelescopio di nuova generazione da 2 miliardi di dollari destinato a studiare l'universo bambino. Si tratta, ha detto il vice ministro Adolfo Urso, di un progetto scientifico, tecnologico e industriale di alto livello e l'Italia è in prima fila con le sue aziende e l'Istituto Nazionale di Astrofisica per partecipare alla costruzione. Ecco, questa è una notizia che diamo, ovviamente, sulla quale poi torneremo quando si avranno ulteriori dettagli, c'è comunque tempo. E altra notizia breve dalla stampa. Un difficile mestiere lanciare i razzi. Fallisce dopo 137 secondi il lancio del satellite sudcoreano Naro 1. E qui ci dispiace per la Sud Corea. Evidentemente all'Asia, negli ultimi tempi le cose non vanno spesso molto bene con i lanci. Velleggiamo anche qui la notizia. Messaggio per tutti: lanciare razzi di nuova concezione è una cosa difficile e il successo non è mai scontato. Infatti, dopo 137 secondi in volo, dopo il lancio, è esploso a un'altezza di circa 70 km il razzo sudcoreano Naro 1, che è stato tra l'altro lanciato a 485 km a sud della capitale sudcoreana, Seul. Il lancio era già stato sospeso per un problema al sistema antincendio e anche nel 2009 era stato cancellato un altro tentativo. Tra l'altro il razzo vettore trasportava con sé un satellite scientifico ed era stato costruito in Corea con l'aiuto di tecnici russi che peraltro avevano realizzato il primo stadio del vettore. Lo sviluppo del razzo era costato circa 402 milioni di dollari e ora russi e coreani avvieranno una commissione d'inchiesta per comprendere cosa sia accaduto. Un successo avrebbe reso la Corea del Sud il decimo paese al mondo a spedire in orbita un vettore e un satellite sviluppati in proprio. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, torniamo ancora all'ANSA, astronomia, prima immagine di un pianeta esterno al Sistema Solare. Per la prima volta è stato fotografato e filmato un pianeta esterno al Sistema Solare, mentre ruota intorno alla sua stella, Beta Pictoris. Il lavoro è stato pubblicato su Science, si deve a un gruppo di ricerca coordinato dall'Università francese Joseph Fourier di Grenoble. Nella sequenza di immagini e nel video anche poi costruito e diffuso dai ricercatori si vede un pianeta che è Beta Pictoris B, seguito istante per istante mentre si muove contro il disco della sua stella, spostandosi da un lato a un altro lungo una linea retta. Il risultato è stato ottenuto grazie a una serie di osservazioni condotte fra il 2008 e il 2009 grazie al VLT, il Very Large Telescope, che è il telescopio dell'ESO, dell'Osservatorio Europeo Meridionale in Cile. Ecco, giusto diamo qualche informazione in più su Beta Pictoris B, che è un pianeta gassoso e gigante che dista dalla sua stella circa 15 volte la distanza che separa il Sole dal nostro pianeta. La sua massa è invece circa 9 volte la massa di Giove. La scoperta, sottolineano gli astronomi, prova che i pianeti giganti si formano nel disco di polveri che circonda le stelle molto rapidamente, in pochi milioni di anni, un tempo molto breve su scala cosmica. E infatti, qui viene poi specificato che la stella Beta Pictoris, che ha solo 12 milioni di anni, è da considerarsi una stella giovanissima, se consideriamo che il Sole invece di età ha 5 miliardi di anni. E infine abbiamo una notizia presa da Nova, del Sole 24 Ore, dove si parla dei rifiuti orbitanti, il problema della spazzatura spaziale, che è un problema che se ne discute ormai da diversi anni, continua sempre ad essere decisamente importante. Il pericolo viene dallo spazio, ma stavolta non si tratta di qualche specie aliena intenzionata a conquistare il mondo, bensì di una minaccia la cui natura è assai più terrestre. Parliamo dello space debris, ovvero vecchi pezzi di missili, satelliti danneggiati, prodotti di scarto delle missioni spaziali, bulloni e altra ferraglia varia rimasta a vagare nell'universo senza meta né utilità. Sulla Terra la chiameremo semplicemente spazzatura, una marea di rifiuti che sta trasformando il cosmo in una pattumiera ad alto rischio di collisioni. Beh, più che il cosmo, diciamo, le orbite attorno al nostro pianeta. Ecco, ridimensioniamo un attimo lo spazio che viene coinvolto dalla spazzatura. Appunto, c'è quindi il rischio di collisioni minacciando l'attività di satelliti e navicelle spaziali. Un urto con un frammento di pochi centimetri, infatti, è in grado di provocare danni irreparabili alle strumentazioni. Pensate che fino ad oggi il problema della spazzatura spaziale è stato monitorato solo dal Comando Spaziale degli Stati Uniti, che tiene un apposito catalogo dei rifiuti orbitanti. Qui parliamo proprio di un monitoraggio chiaramente fatto scrupolosamente. Poi in realtà sappiamo che ci sono anche altri centri che si occupano di studiare questi rifiuti cosmici, tra cui se ben ricordo anche qui in Italia. Ora però sembra che anche l'Europa abbia intenzione di assumersi la sua parte di responsabilità nella gestione di questo delicato problema globale e per farlo si è affidata al professor Andrea Milani Comparetti, docente al Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa. Cosa ha fatto il professor Milani Comparetti? Praticamente ha sviluppato un algoritmo capace di tenere sotto controllo le traiettorie di questi detriti cosmici, traiettorie e percorsi. Infatti, il modo più semplice, dice il professore, per evitare incidenti è proprio prevederli nel tempo. L'algoritmo che abbiamo creato è la chiave per elaborare con la massima esattezza le informazioni che provengono dagli osservatori astronomici e ciò ci permette di scoprire eventuali pericoli di collisioni con un certo anticipo. Efficienza, precisione e velocità, queste le caratteristiche del nuovo sistema che, rispetto alla tecnologia finora utilizzata dagli americani, necessita di un terzo dei dati ed è in grado di controllare oggetti grandi solo pochi centimetri, evitando anche il problema dei doppioni. Questo è effettivamente un problema, anche questo della grandezza poi di questi oggetti, perché quando sono molto piccoli è difficilissimo riuscire a individuarli e a seguirne la traiettoria. E per concludere, ricordiamo anche forse l'esempio più eclatante, più recente anche per quanto riguarda appunto il problema della spazzatura spaziale. Il 10 febbraio 2009 il satellite americano Iridium 33 si scontrò con Cosmos 2251, un vecchio satellite militare russo. La collisione disperse nello spazio circa 600 frammenti di metallo di varie dimensioni, uno sciame che rischiò di rendere inabitabile quella zona di cielo. Questo è un caso clamoroso che nel 2009 ha poi riacceso l'attenzione dei media, ma anche diciamo delle stesse agenzie spaziali più importanti, proprio sul problema dei rifiuti cosmici. E prima di concludere, sentiamo Marco Galliani, che è qui nell'ufficio centrale dell'ufficio stampa dell'INAF, per sentire se c'è qualche notizia dell'ultimo momento. Marco.
Beh, sì, ciao Luca intanto e buonasera a tutti quanti gli ascoltatori. Beh, due notizie interessanti proprio delle ultime ore. In realtà una che riguarda uno studio su Marte, che pare che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa fosse presente una grande superficie di acqua liquida, lo stato liquido, un vero e proprio oceano sulla sua superficie. E una ulteriore notizia proprio di questi ultimi minuti, queste ultime ore, è che pare che Hayabusa, la sonda che doveva prendere dei elementi di particelle dal tetraide di Tokugawa, Pare sia atterrata sul deserto australiano e quindi sono iniziate proprio in queste ultime ore le ricerche e le fasi di recupero del prezioso carico, se ancora non ne siamo ancora sicuri, che dovrebbe ospitare la sonda atterrata.
Tra l'altro, la sonda Yabusa giapponese ha avuto tutti i guai di questo mondo, già di sé per sé quando doveva raccogliere dei campioni di polvere dell'asteroide, praticamente non ha avuto una serie di problemi per cui non si è capito quanta polvere ha raccolto. Poi nella fase di ritorno, che era prevista addirittura nel 2007, motori che non funzionavano, batteria fuori uso, insomma alla fine è arrivata con 3 anni di ritardo e adesso si dovrà aprire la capsula che contiene questi frammenti, questa polvere dell'asteroide Itokawa e apertura che richiederà alcuni giorni e poi ci saranno dei mesi di attesa perché bisognerà separare i granelli dell'asteroide dai granelli di polvere della Terra praticamente raccolta durante la fase di lancio e di ritorno della sonda con la capsula. E quindi, insomma, solamente fra qualche mese sapremo veramente quanto questa sfortunata missione è veramente riuscita e quanto no. Con questo è tutto, concludiamo la puntata della rassegna stampa di oggi. La prossima puntata sarà lunedì prossimo. Per chi vuole partecipare o comunque esprimere i suoi commenti sulle notizie sentite oggi o che comunque usciranno nei prossimi giorni, può sempre scrivere a comunicazioni@inaf.it. Tutte le altre notizie possono essere trovate invece sul sito per la stampa e il pubblico www.media.inaf.it. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e vi auguriamo una buona prosecuzione di giornata.